Talking Loud, musica ed informazione. Un saluto a tutte e tutte, questa è Talking Loud, musica e informazione, la rubrica di informazione, la trasmissione di informazione, il podcast di informazione e di musica del venerdì pomeriggio su radiocittaperta.it, episodio delle 17, la trasmissione è divisa in due parti, in due episodi, 16 e 17, le 16 per motivi tecnici e non solo, forse ve li racconterò i motivi nel corso della puntata. Non siamo andati in onda, le 17 sono in solitaria, Federica Pietra, ebbene sì, mi ha lasciato da solo. E quindi mi occuperò dell'informazione. Oggi parliamo di guerra in Ucraina, aggiorniamo un po' perché si stanno diciamo così sovrapponendo una serie di dichiarazioni e di notizie che fanno un po' preoccupare, del tipo la Russia non può vincere la guerra, la NATO deve andare a combattere, inviare truppe in Ucraina, che mi sembra un po' una follia. Comunque lo vedremo nel corso della puntata. Io sono Alessio Ramaccioni, trasmetto quindi oggi da solo, saluto e mando un bacio affettuoso alla mia compagna d'avventure Federica Pietra, che è in trasferta per motivi professionali, chi lo sa se è vero. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Talking Loud, musica e informazione, nei podcast che trovate su radiocittaperta.it, cercate la voce podcast e trovate Talking Loud. Bene, io direi di entrare subito nel vivo della questione con un brano, il primo brano, che come fa sempre Federica poi andrò a disannunciare più che ad annunciare, e poi entriamo nel vivo anche della parte relativa all'informazione. Buon ascolto!
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Oh, yeah.
calls her mama, I'm sure all the henna now gets around.
Bene, erano i Black Crowes nella loro versione di Hard to Handle. Spero di essere stato bravo nel disannunciare il brano. Mi giudicherà la buona Federica, o anche il direttore artistico Gioca Polverari, che vedo che sta armeggiando nell'altro studio qui a Radio Città Aperta. Partiamo subito appunto dalla notizia di cui abbiamo così dato qualche anticipo nell'apertura. Emmanuel Macron rivendica le sue parole, anzi insiste e le rafforza. Leggo un articolo della Stampa uscito oggi e aggiornato alle 16:50, quindi molto molto recente. Guerra Russia-Ucraina, Macron incontra Scholz e Tusk, determinati a non far vincere Mosca, ma nessuna iniziativa di escalation. E questo è l'aggiornamento, perché prima, diciamo, le dichiarazioni erano un po' meno così, forse razionali. Dicevamo, Emmanuel Macron rivendica le sue parole, anzi insiste e le rafforza. Noi abbiamo un obiettivo, la Russia non può e non deve vincere, ha affermato il presidente francese in un'intervista a Telegiornali Unificati, programmata per chiarire le sue dichiarazioni di 10 giorni fa sull'invio di truppe in Ucraina. Lei ha parlato di inviare truppe, gli ha chiesto uno dei due intervistatori. Non siamo sicuri di farlo, ha risposto. Non siamo attualmente in questa situazione, ma per il momento non escludiamo questa opzione. Indico di aver evocato questa possibilità, ha continuato Macron. Abbiamo messo troppi limiti al nostro vocabolario. Non siamo in un'escalation. Mi viene da ridere, perché insomma, mandiamo truppe NATO, no? In Ucraina non siamo in un'escalation, no. Non siamo in guerra contro la Russia, no, ma non dobbiamo lasciarla vincere. Rileggo, perché bisogna chiarirsi bene, perché poi, come si può dire, in politica le supercazzole sono abbondanti, ma non devono essere neanche eccessive, per non offendere l'intelligenza poi delle persone che intercettano queste dichiarazioni. Quindi rivendico di aver evocato la possibilità, cioè di aver inviato truppe europee, truppe NATO, no? In Ucraina. Abbiamo messo troppi limiti al nostro vocabolario. Qui non è questione di mettere limiti al vocabolario, ma è questione di mettere limiti alla scelta di entrare direttamente con la NATO in uno scontro frontale con la Russia, e chissà se solo con la Russia. Non siamo in guerra contro la Russia, ma non dobbiamo lasciarla vincere. Non siamo in guerra contro la Russia, ma non dobbiamo lasciarla vincere, visto che rimpinzare di armi l'Ucraina non ha portato ai risultati che la NATO, no? I paesi NATO si attendevano, cioè quello che l'Ucraina vincesse la guerra in tempi abbastanza rapidi. Non dobbiamo lasciar vincere la Russia, vuol dire fare quello che l'esercito ucraino al momento non è riuscito a fare. Comunque, immediata ovviamente la prima reazione da Roma, con il ministro degli esteri Antonio Tajani che al contrario ha escluso l'invio di truppe in Ucraina, perché noi vogliamo la pace, ha spiegato, vogliamo che ci sia una trattativa, ma non vogliamo fare la guerra alla Russia. Lo ha ribadito anche il mio collega della difesa, non ci pensiamo neanche a mandare le truppe a combattere, quello che fa l'Italia è aiutare l'Ucraina a difendersi. Macron sostiene che la Russia non fermerà le sue ambizioni territoriali se vincerà la sua guerra in Ucraina, ma minaccerà i paesi confinanti di Moldavia, Romania e Polonia. La Russia, ha scritto su X, è diventata una potenza che vuole espandersi ed è chiaro che non si fermerà. Su questo poi, anche su questo ci sarebbe un pochino da ragionare. Putin non ha mai dichiarato, dice, vabbè, uno è che lo dichiara, non ha mai dichiarato di voler attaccare la Moldavia, non ha mai dichiarato di voler attaccare la Romania, la Polonia. Il ragionamento di Putin deteriore, no? Non sto giustificando Putin, anche perché poi non è che, insomma, arrivo io, no? Da Radio Città Aperta e dico no perché Putin, ma Putin è intervenuto in Ucraina per, diciamo, riequilibrare una situazione che secondo la sua percezione, era di svantaggio strategico, tattico, era una minaccia nei confronti della sovranità russa, e cioè il fatto che ci fossero operazioni militari NATO a pochi chilometri dal confine con la Russia, oltre al fatto che ci fosse una minoranza russa in Donbass che fosse minacciata in qualche modo, cioè non in qualche modo, perché i missili in Donbass ci sono arrivati, e come, dal governo ucraino, governo NATO, in maniera, possiamo dire, non cristallina, da una specie di golpe NATO, insomma, nel contesto di Euromaidan. Adesso non voglio allungarmi, anche perché diciamo i tempi dovrebbero essere il quinto per spiegare tutto, però diciamo, ecco, siamo arrivati al punto in cui un leader europeo, Macron tra l'altro, che dovrebbe essere anche un leader più o meno moderato, parla in modo chiaro: no, quindi la Russia non deve vincere, come faceva Ursula von der Leyen. Con la differenza che Ursula von der Leyen non aveva un esercito da inviare, Macron ce l'ha. Un po' di musica, poi torniamo. We'll be right back. E questi invece erano i Ghost May on a Cross. Diciamo, il mondo l'ha scoperti più o meno da 4, 5, 6 anni, l'ho scoperti recentemente, mi piacciono tantissimo. È una conduzione musicale un po' diversa da quella di Federica, insomma, un pochino forse meno qualitativa, però insomma c'è una preparazione diversa, una formazione diversa, un'esperienza diversa. Allora, un mashup di notizie che aiuta, perché tra l'altro in questi giorni in Russia si vota. Abbiamo insomma raccontato in diversi spazi informativi di Radio Città Aperta che quest'anno è l'anno delle elezioni mondiali, cioè si vota praticamente in quasi tutto il mondo, fra cui la Russia, e sono in corso le elezioni presidenziali in Russia. Tra l'altro si vota anche nei cosiddetti nuovi territori, cioè nelle parti dell'Ucraina controllate dalla Russia e dichiarate annesse dal settembre del 2022, quindi per la prima volta 23 soggetti della federazione più la Crimea possono votare via internet, cosa che alimenta timori di più facili brogli rispetto ai risultati e affluenza. Si vota anche all'estero, compresi i paesi ostili come l'Italia. Putin è sicuro di ottenere il suo quinto mandato. Fra i nomi presenti sulla scheda elettorale ci sono, oltre al presidente in carica, Nikolai Kharitonov, 75 anni, candidato del Partito Comunista, Leonid Slutsky, 56 anni, candidato del Partito Liberal Democratico, orfano dello storico leader Vladimir Zhirinovsky, e Vladislav Davankov, 39 anni, in politica dal 2020 e precedentemente uomo d'affari. Tre sfidanti che già siedono in Parlamento fanno parte della cosiddetta opposizione sistemica contro il partito governativo Russia Unita. E quindi un momento anche caldo, per quanto uno possa dire sì sì, figurati, le elezioni in Russia sono tutte ok, però è sempre un momento per la società e la politica russa importante e delicato. Tra l'altro, più di 400, insomma, ci sono già un po' di risultati, più di 400 seggi elettorali in zone remote dell'estremo oriente russo hanno riportato un'affluenza alle urne del 100% già dal primo giorno delle presidenziali, come ha riferito il sito di notizie giudicato indipendente Vyorska. Alla fine di febbraio sono già iniziate le votazioni anticipate in aree difficili da raggiungere, in ben 37 regioni russe, nonché in parti dell'Ucraina occupata. Come abbiamo già detto, Vyorska ha osservato che la maggior parte dei seggi elettorali che registravano una piena affluenza alle urne erano situati su pescherecci in mare o nella gelida tundra. Complessivamente, secondo il quotidiano, sono del sito insomma, di notizie, il quotidiano indipendente, hanno votato in quei seggi elettorali 17.000 persone. Ogni volta che leggo il quotidiano indipendente mi piacerebbe fare un piccolo fact-checking, poi perché sai... Poi l'indipendenza di una fonte di informazione è tutta da valutare, anche se dà informazioni rispetto a una realtà che non è indipendente, cioè il fatto che la Russia sia un paese che vive a democrazia limitata non vuol dire che chi parla della Russia in maniera, diciamo, oppositiva a chi limita la democrazia in Russia sia a sua volta indipendente. Dice, potevi dirla un po' più facile. Comunque, è chiaro, penso, quello che ho detto. E quindi diciamo che c'è questa questione diciamo delicata di questa tornata elettorale. Le elezioni in Russia andranno avanti da oggi, che è il 15 marzo, appunto, fino a domenica. C'è tensione, Kiev ha rivendicato, adesso sono passato a leggere un po' di informazioni su Sky TG24, prima stavo su Rai News, hanno preso quindi il via alle elezioni presidenziali, c'è tensione, Kiev ha rivendicato di aver lanciato cyberattacchi al sistema di voto online, con Mosca che afferma di averli respinti, e sono stati denunciati attacchi anche con esplosivi a diversi seggi, soprattutto nella zona occupata dell'Ucraina, da parte di quello che Putin chiama il regime neonazista di Kiev. Che per carità, però definire un regime neonazista, io personalmente come cittadino, insomma come individuo pensante, non ho una considerazione, diciamo, del tutto positiva di Zelensky e dell'attuale classe dirigente ucraina, ma definire un regime neonazista un regime guidato da un uomo di religione ebraica mi sembra un pochino una forzatura propagandistica che va oltre, diciamo così, l'accettabile, no? Perché la propaganda tocca a volte punte di espressioni surreali che uno dice, ah, beh, è propaganda, qui è un po' troppo. Se uno dice paese, certamente in qualche modo legato a doppio mandato a quelli che sono gli interessi della NATO e degli Stati Uniti, e forse addirittura più intento a tutelare i diritti degli Stati Uniti e della NATO che i propri, uno potrebbe anche fare un ragionamento. Poi certo uno dice, allora le brigate Azov, certamente una componente della società ucraina, che poi è diventata anche Stato, perché le brigate Azov sono state accorpate in qualche modo nell'apparato militare, diciamo, ufficiale ucraino, hanno un'ispirazione bandierista e neonazista. Questo purtroppo però fa parte anche un po' della storia dell'Ucraina, un pezzo di Ucraina durante gli anni d'occupazione della Germania nazista erano collaborazionisti dichiarati con i nazisti stessi. Tornando e concludendo questo spazio sulle elezioni in Russia, il leader del Cremlino, come detto, è in cerca del suo quinto mandato, ha lanciato un appello alla Russia affinché vadano a votare in nome del patriottismo per rispondere alle difficoltà del momento. La procura di Mosca intanto ha messo in guardia i cittadini dal partecipare domenica all'iniziativa di protesta a mezzogiorno contro Putin, promossa prima dall'oppositore Alex Navalny e dopo la sua morte dal suo team, per chiedere ai cittadini di recarsi tutti alle urne quel giorno alle 12 per mostrare la loro opposizione al presidente. Prendere parte a questi eventi, ha avvertito la procura, è punibile in base alla legge.
Got it.
questi erano i Blind Melon, rimpiantissimi Blind Melon, almeno per quello che mi riguarda, con John Sinclair, che è una cover di un brano di John Lennon. Sì, è di John Lennon, se ho detto una mazzata, però mi sembra che fosse di John Lennon. Abbiate pazienza, io faccio il giornalista, Federica Pietra, che è speaker di Gera Radiofonica, ma non c'è, sono solo, quindi attaccate, fate, faccio quello che posso. Sempre sulle elezioni in Russia, Vladimir Putin, allora attenzione, hanno diritto al voto 112,3 milioni di persone in Russia, 1,9 milioni all'estero e 12.000 presso il centro spaziale di Baikonur in Kazakistan, che è una specie di enclave scientifica russa. Le prime elezioni moderne della storia della Russia, con l'impiego di software per geolocalizzare gli aventi di diritto al voto e per controllare che alcune categorie di elettori facciano il proprio dovere, sono spalmate su 3 giorni. L'obiettivo è portare alle urne almeno il 70% degli elettori potenziali e garantire a Putin un consenso superiore all'80%. Per centrare il traguardo si punta anche sul voto elettronico e si chiamano in cabina anche gli elettori acquisiti nei territori occupati dell'Ucraina, dove già si esprime la preferenza, e in Transnistria. Abbiamo già detto, si vota anche all'estero, nelle rappresentanze diplomatiche, qui in Italia ci saranno 4 seggi elettorali, in ambasciata a Roma e nei consolati di Milano, Genova e Palermo, che però saranno aperti soltanto lunedì 18 marzo. Potranno votare tutti i cittadini russi che si troveranno in Italia, turisti compresi. Fa un pochino effetto, no, questa sovrapposizione, cioè i turisti russi in Italia, che l'Italia è un paese formalmente nemico della Russia, che sta inviando armi all'Ucraina, che è in guerra con la Russia, invasa dalla Russia. È un po' una guerra, un po', mi viene da dire, una guerra capitalistica, cioè dove comunque tutto va avanti alla ricerca del profitto e nel frattempo ci sono dei fronti dove c'è gente che muore in maniera tragica e drammatica. E abbiamo detto che ci sono altri 3 candidati, già abbiamo detto chi sono. Sono stati esclusi, questo non l'abbiamo detto, dalla corsa gli unici 2 candidati apertamente contrari alla guerra in Ucraina, Boris Nadezhdin ed Ekaterina Dunsova. Putin, che nelle ultime settimane è stato ancora più presente in eventi di ogni tipo, si rivolge agli elettori con un appello intriso di patriottismo. Andiamo un po' a vedere nel merito cosa ha detto Putin. Bisogna andare a votare in un momento difficile per il paese, se la vittoria è scontata. La vittoria elettorale per Putin, ovviamente, il vero test è rappresentato dall'affluenza. Capite bene che periodo difficile sta attraversando il nostro paese, che sfide complesse dobbiamo affrontare quasi su tutti i fronti. Abbiamo bisogno di essere uniti e di avere fiducia in noi stessi per continuare a rispondere a tali sfide con dignità e per superare le difficoltà con successo, dice il presidente. Lasciatemi dire le cose come stanno. Partecipare alle elezioni oggi è una dimostrazione di patriottismo, questo già l'avevamo detto, però è utile per capire anche il clima retorico in cui si vota in Russia. Votano anche i nostri combattenti al fronte, dimostrano coraggio ed eroismo, difendono la madre patria e partecipando alle elezioni danno un esempio a noi tutti. Questo è un po', no, il tipo di linguaggio utilizzato. Comunque, insomma, nel corso della guerra si vota in Russia, è una notizia.
When
Vabbè, questa festa è facile, Placebo, Bad Lights, canzone di una decina, quindicina d'anni fa. Molto bella, almeno a me piace molto, chissà cosa direbbe Federica, chissà, chissà. Un po' di risposte alle deliranti, a mio parere, affermazioni di Macron. Interveniamo militarmente noi, paesi NATO, paesi europei in Ucraina, andiamo con i nostri soldati. Tajani già l'abbiamo visto, che saggiamente ha detto, adesso faccio una piccola così, imitazione di Tajani, no, non è un'imitazione, cioè, ma di che? No, ma dove andiamo? Nessuna guerra in Russia, mandare dei soldati sul terreno in Russia, sul boots on the ground, no, come si dice, significherebbe innescare la terza guerra mondiale, nessuna persona dotata di buon senso farebbe una cosa del genere. Anche Sergio Mattarella, parlando delle reazioni in Italia, è tornato a invocare la pace. L'Europa si assuma la responsabilità della pace e fa cessare ovunque il fuoco delle armi. Comunque, vediamo qualche altra dichiarazione. Per esempio, è interessante vedere quello che ha detto Jens Stoltenberg, che è il segretario generale della NATO, che già è una fonte un pochino più, no? Allora, gli alleati della NATO stanno dando un sostegno senza precedenti all'Ucraina, l'abbiamo fatto dal 2014 e l'abbiamo intensificato dopo l'invasione su vasta scala. Non ci sono piani per truppe da combattimento della NATO sul terreno in Ucraina. Tra l'altro, dichiarando che la NATO ha sostenuto dal 2014 l'Ucraina, è un'affermazione implicita del fatto che noi come diciamo potenze occidentali, è dal 2014 che stiamo mettendo il naso in quella guerra, che è una guerra locale, teoricamente, cioè il Donbass che si era, aveva dichiarato una secessione, no, dall'Ucraina dopo il rovesciamento del governo ucraino, dopo Euromaidan, dopo il massacro al sindacato di Odessa, dopo alcune azioni, diciamo, violente nei confronti delle minoranze russofone. Insomma, si era innescata una situazione un po' complessa e un pezzo di Ucraina aveva deciso, certamente sostenuta dalla Russia, di staccarsi ed è iniziata una guerra civile. Sapere che dal 2014 la NATO sostiene l'Ucraina in quella che è una guerra civile interna è una notizia, gli fosse scappato a Stoltenberg. In realtà nulla scappa a questi personaggi, si sapeva, ma non era sempre un non detto, cioè per la narrazione ufficiale la guerra in Ucraina inizia mi pare che fosse il 24 febbraio del 2022, ma non è così, non è così, c'erano 8 anni di guerra precedenti, una guerra a bassa intensità, ma ad alto numero di morti, no? Si dice sempre guerra a bassa intensità perché uno non la vive, perché se uno la vivesse non la chiamerebbe guerra a bassa intensità, la guerra è una guerra sempre e comunque, punto. Comunque, Stoltenberg ha ribadito: ciò che è stato deciso da noi fin dall'inizio continua a essere valido per il futuro. Non ci saranno truppe sul terreno né soldati inviati dagli stati europei o dagli stati della NATO sul suolo ucraino. Appunto, ha aggiunto: questo è stato Scholz che ha aggiunto. Scusate, Stoltenberg aveva dichiarato: non ci sono piani per truppe da combattimento della NATO sul terreno in Ucraina. Scholz, il primo ministro tedesco, ha aggiunto: quello che è stato deciso fra noi fin dall'inizio continua a essere valido, nessun militare, nessun niente truppe sul terreno, né soldati inviati dagli stati europei o dagli stati della NATO sul suolo ucraino. Mentre l'Unione Europea ha voluto precisare, siamo a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche di alcuni stati membri, secondo cui si potrebbe considerare l'invio di truppe di terra in Ucraina. Questo non è stato discusso a livello dell'Unione Europea. Le politiche dell'Unione Europea nelle conclusioni del Consiglio Europeo parlano molto chiaramente. L'Unione Europea è impegnata a sostenere l'Ucraina e farà tutto il possibile. Quanto alla forma e al modo dei contributi nazionali, sono una prerogativa della sovranità e della competenza di ciascuno Stato membro. C'è un gigantesco non detto, no? Una chiosa enorme che non viene espressa. Se per caso le elezioni presidenziali degli Stati Uniti vedono prevalere Donald Trump, che ormai ha stravinto le primarie a destra e a sinistra, e per caso Donald Trump volesse dare ascolto a quella parte consistente dell'opinione pubblica statunitense che dice basta armi, basta spendere miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina in una guerra che è destinata a perdere, quei miliardi di dollari diventerebbero miliardi di euro e toccherebbe all'Europa, visto che questa è la posizione dell'Unione Europea, no? probabilmente la NATO farebbe un passo indietro. È un po' difficile immaginare gli Stati Uniti che si sfilano dalla NATO, per quanto Trump potrebbe fare di tutto qualora vincesse. Certamente gli oneri andrebbero molto di più sulle spalle dell'Unione Europea, e quindi anche di noi che stiamo adesso, io che sto parlando, voi che ascoltate, la fiscalità, le tasse, no? Ma questo è il quadro che si sta delineando, e nel frattempo si sta votando. Mentre noi parliamo, ci sono voti su voti su voti che vanno presumibilmente a Putin. DJ, please, pick up your phone, I'm on the request line.
Like a vulture, see my hips, big hips, so chi. See my butt, and my lips don't chi. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ra ta ta, ra ta 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 ta. Sex me so good, I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy, yo, boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet number. It's your primitive, it's wet and yet number. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's wet and yet number. It's your primitive, it's wet and yet number. If you're a fly gal, get your nails done, get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a trick that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, listen me with you. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. You love the way my butt boom, 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 boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom. Boom, boom. You think you can handle this? Ka donk, donk. Take my thong off and my tail go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet number. It's your primitive, it's wet and yet number. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's wet and yet number. It's your primitive, it's wet and yet number. Boys, boys, all type of boys. White, Puerto Rican, Chinese boys. Wine, thang, 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 thang. Blanc, thang, 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 thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. You know, Miss is still super duper, but Prince couldn't get me, change my name, Papa. Hooter can't tell you slave again, no sign. Picture black saying, oh, yes, I'm massa. No. Got a Lamborghini, so I drive faster. Wow. Just to make your haters even freaking madder. Wow. Admit I'm the shit name, one new batter. When I drop this record here, it won't even matter. Why you act dumb like, duh. Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go, brrrr, pum, pum. Give you some of that Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet number. It's your primitive, it's wet and yet number. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's wet and yet number. It's your primitive, it's wet and yet number. Yeah.
Questa super Missy Elliott, super lo dico io, con Work It, roba di 20 anni fa più o meno, forse di più, 2024, forse anche prima, però sempre molto molto interessante. Ho una selezione musicale un po' datata, ma forse perché io stesso sono datato. Comunque, torniamo all'informazione, siamo sempre il tema. Oggi voi sapete che Talking Loud è una trasmissione tematica, due trasmissioni, due podcast, 16-17, 17-18 ogni venerdì in diretta su Città Aperta, sono due puntate diverse, ogni puntata un tema, quella delle 16 non pervenuta perché è in corso una vicenda un po' turpe sulla tangenziale est di Roma, ve la racconterò forse un'altra volta. 17-18 il tema è l'Ucraina, l'aggiornamento da una guerra in Ucraina, che poi è Russia-Ucraina, ormai non c'è più di distinzione purtroppo, quando i paesi sono in guerra fra loro, ci sono le elezioni in Russia. Ci sono delle dichiarazioni incredibilmente forti, che un po' rimangiate da parte di Emmanuel Macron, e c'è una realtà sul campo che è drammatica. Infatti almeno 16 persone sono state uccise in un attacco missilistico russo su Odessa, in Ucraina appunto. Due missili hanno colpito una zona residenziale della grande città portuale del sud-ovest del paese, causando anche almeno 73 feriti. Questo è successo stamattina, grosso attacco missilistico russo su Odessa, grande città portuale appunto nel sud-ovest ucraino. Nell'attacco sono state uccise almeno 16 persone, 73 sono state ferite, sto leggendo da Il Post. Secondo quanto riferito dal servizio statale per le emergenze, un primo missile ha colpito un'area residenziale e quando le prime squadre di soccorso sono arrivate sul posto, la zona è stata colpita da un secondo missile che quindi ha colpito le squadre di soccorso. Il governatore della regione di Odessa, Oleh Kiper, ha detto che l'attacco ha ucciso fra gli altri un paramedico e uno dei soccorritori. Anche tre agenti di polizia sono stati uccisi. Gli attacchi hanno distrutto un palazzo di tre piani che faceva parte di una struttura ricreativa e danneggiato 10 abitazioni, una stazione di servizio, un gasdotto e due mezzi di soccorso. Hanno anche causato un incendio che è stato spento dai vigili del fuoco. Le forze di difesa dell'Ucraina meridionale hanno detto che gli attacchi sono stati compiuti con dei missili balistici lanciati dalla Crimea, la penisola nel sud dell'Ucraina occupata e annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Nelle ultime settimane Odessa è stata ripetutamente colpita da attacchi missilistici russi. Il 2 marzo 12 persone erano state uccise da un missile che aveva colpito degli appartamenti e il 5 marzo dei missili avevano colpito un'area a poche centinaia di metri dal luogo in cui si trovavano il presidente ucraino Zelensky e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in visita ufficiale alla città, rischiando quindi anche un po' un caso, no? Cioè un caso internazionale, perché comunque fosse morto un altro rappresentante della politica greca, paese NATO, paese dell'Unione Europea, insomma, però forse era tutto studiato in modo da spaventare e non uccidere. Del bilaterale Macron-Scholz, poi trilaterale con Tusk, abbiamo insomma già parlato, è stato definito il triangolo di Weimar, e l'obiettivo è quello di coordinare gli aiuti all'Ucraina nella guerra di difesa contro l'invasione russa, e insomma i tre paesi, in particolare Francia, Germania, Polonia, si stanno preparando per bene, no, a sostenere l'Ucraina, cioè più di quello che già stanno facendo. Chissà se per appunto predisporsi e predisporre la propria opinione pubblica al fatto che fra un po' gli Stati Uniti diminuiranno gli investimenti e toccherà all'Europa, sia come Unione Europea, soprattutto se verrà rieletta Ursula von der Leyen, sia come singoli stati sovrani. Interessante perché ci sono anche le elezioni europee, in questo anno denso di elezioni, adesso le presidenziali in Russia e poi anche le elezioni europee. Se non dovesse vincere l'attuale, diciamo, leadership che governa, che guida la Commissione Europea, chissà se cambierebbe l'atteggiamento, anche se è un po' difficile, perché il pregiudizio antirusso, che poi voi direte pregiudizio di che? Questo è l'invaso dell'Ucraina. Sì, però è un discorso molto più complesso, non può essere risolto in una maniera così banale. chissà se magari qualcosa cambia. Ci sono dei commenti ufficiali da parte di Kiev, da parte dell'Ucraina, sull'attacco a Odessa. Prima, diciamo, la dichiarazione ufficiale: le forze russe hanno colpito oggi Odessa con un missile ipersonico Iskander-M. Lo afferma su Telegram il comando meridionale ucraino, citato da Ukrainska Pravda, dopo che almeno 16 persone sono state uccise oggi da un bombardamento russo sulla città portuale. Gli Iskander sono missili tattici balistici a corto raggio di fabbricazione russa, progettati per eludere le difese aeree grazie alla loro velocità ipersonica. E poi c'è il commento, diciamo, politico, a firma in un post su X, a firma di Andriy Yermak, capo dell'ufficio della presidenza ucraina. Il terrore russo a Odessa è un segnale della debolezza del nemico che combatte i civili ucraini in un momento in cui non può garantire la sicurezza delle persone sul proprio territorio. Il regime del terrorismo è il terrorista, così appunto ha scritto su X. E anche questo è surreale, no? Cioè, come il fatto che i turisti russi in giro per l'Europa possano andare a votare nei seggi nei paesi che sono formalmente nemici della Russia, anche se non schierati ufficialmente, ma che forniscono armi all'Ucraina, con cui la Russia è in guerra, e contemporaneamente il loro paese è in guerra con un altro paese, ma loro comunque vanno in vacanza in giro per... cioè è tutto un meccanismo. E poi i leader politici di due paesi in guerra che si scambiano messaggi, uno su Telegram e l'altro su Twitter. Non so voi, sarà perché appunto mi avvicino, come diceva Roma, verso la mezza piotta, cioè verso i 50 anni, quindi sono un pochino colpito ancora da questa modalità un po' tempestosa e surreale, no? Di divulgazione di notizie, di commenti, di diciamo azioni, un modo di vivere e di agire quasi dissociato. Cioè c'è la guerra da due anni in Europa, eppure le cose sembrano andare normalmente, si cerca sempre di pensare all'aumento del valore, del profitto, dei prodotti venduti, e si produce di più perché almeno si mette diciamo meno a rischio il mercato sottoposto al ricatto del grano russo, ma anche del grano ucraino. È una situazione di una complessità per la quale invidio chi derubrica il tutto dicendo c'è un aggredito e un aggressore, dobbiamo sostenere l'Ucraina, punto. Lo dico lentamente. C'è un aggredito e un aggressore, dobbiamo sostenere l'Ucraina, punto. Per carità, c'è un aggredito e c'è un aggressore dal 24 febbraio del 2022, ma la storia, i fatti della storia, la politica, la geopolitica si leggono, a mio parere, con lenti, con analisi un pochino più strutturate. Musica, poi l'ultimo diciamo passaggio di informazione, i saluti, e ci si risente o in podcast o la prossima settimana. Focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar state. Try to kill it all away, but I sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I would
beneath the stains of time. I'm feeling disappear. You are someone else. I am still right. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in me.
Diciamo che anch'io un po' mi sono difeso con la selezione musicale oggi. Questa è una versione live di Hurt di Nine Inch Nails. Mamma mia, che roba! Quanto darei per vedere un concerto dei Nine Inch Nails? Ebbene sì, non l'ho mai visto. Magari Federica mi ci porta quando torna dai suoi viaggi misteriosi, chissà dove è andata. Allora, ci siamo in conclusione, ci salutiamo, ultimi spunti, ultime notizie, perché la guerra è anche arrivata, ma non è la prima volta, in Russia. Nel primo giorno di elezioni, nuovo attacco ucraino, quindi da parte dell'Ucraina a Belgorod, città russa all'interno dei confini russi, stava già avvenendo da un po' di tempo, da un po' di giorni. Formazioni di partigiani russi pro Kiev hanno nuovamente attaccato le regioni di Belgorod e Kursk. Gli scontri sono concentrati attorno a due villaggi molto vicini al confine fra la Federazione e l'Ucraina. Continuano gli assalti delle forze di Kiev all'interno del territorio della Federazione Russa. Giovedì 14 marzo, cioè ieri, i soldati della Legione Libertà della Russia hanno condotto una nuova incursione nelle regioni di Belgorod e Kursk. Stando a quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca, gli attacchi sono stati sventati dall'esercito regolare, da unità della Rosgardia e da agenti del servizio di sicurezza della FSB, i servizi segreti russi. Gli scontri più duri si sarebbero svolti nelle vicinanze dei villaggi di Tektino e Spodaryushino. I partigiani russi vengono chiamati così, ma sono milizie di ultradestra, diciamo, che sostengono strumentalmente le regioni ucraine in funzione antiputiniana. Per spiegare sempre che è tutto complesso, è tutto molto complesso. Quando parlate di Ucraina è molto complesso. Quando parliamo di Israele e Palestina è tutto molto complesso, bisogna conoscere bene le questioni. Io per primo, io diciamo che di mestiere, anche se mi occupo più che altro di politica interna in questi ultimi tempi, ma faccio il giornalista, quindi devo comunicare, devo trovare il modo di mediare fra la notizia e chi la riceve. Faccio una grande fatica, ho le mie idee molto chiare su entrambe le vicende, ma quando devo parlarne studio tantissimo, è importante. Quindi comunque 195 militari morti delle forze, diciamo così, pro Kiev, filo ucraine, anche se sono russi o comunque sono anche russi, 5 carri armati e 4 mezzi blindati. Le operazioni di terra dei soldati allineati con l'Ucraina sono state precedute da un raid con droni nelle ore notturne. Secondo il Ministero della Difesa russo, le difese aeree della Federazione sono riuscite a intercettarne 14, sventando i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici. Ed è bello perché entrambe le parti chiamano il proprio avversario militare terrorista. Zelensky chiama Putin terrorista, Putin chiama Zelensky terrorista. Questo è un po' il quadro di queste ultime ore di quanto sta avvenendo fra Russia e Ucraina, un conflitto, ci sono tanti morti, c'è una guerra combattuta non soltanto nel martoriato Donbass, che sono, diciamo, è dal 2014, quindi sono 10 anni che vive nella guerra. Ci sono bambini che sono nati nel 2014, ora quelli che ancora sono vivi hanno 10 anni e hanno vissuto solo nella guerra. Pensiamole queste cose quando parliamo di guerra, quando parliamo, diciamo, di Israele e Palestina, perché Hamas, a Gaza ci sono bambini che non conoscono altro che guerra. Insomma, teniamo presente che quando si parla di guerra non si parla soltanto di bandierine, allora uno c'ha ragione, uno c'ha torto, io mi risico, no? Io mi prendo questa, Gianluca si prende quell'altra, è entrato Gianluca Polverari, per questo lo nomino, e quindi ci sono delle dinamiche, ci sono delle persone che vivono molto male per lunghi pezzi della loro vita. Termina qui questa seconda parte di oggi, anche se la prima purtroppo non è andata in onda per vari problemi miei personali. Ringraziamo Federica Pietra, che oggi non c'era, spero di non averla del tutto delusa, soprattutto dal punto di vista musicale. Talking Loud torna in diretta venerdì prossimo dalle 16 alle 18, due puntate, due episodi, due temi, due podcast. Gianluca Polverai di qui a pochissimi istanti.
Manic depression is a frustrating mess.